Secondo Roman Krasnich abbiamo due tipi di pensieri, quello a breve termine, chiamato cervello marshmallow, e quello a lungo termine, chiamato invece cervello ghianda. Insomma, la ricompensa istantanea di mangiare un marshmallow, a breve termine, contro l'abilità di pianificare, essere strategici, come piantare una ghianda. Ieri mi è tornato in mente quando ho visto del forte terremoto avvenuto la notte scorsa a Taiwan, di magnitudo 7,4, che ha provocato già 7 morti e 700 feriti. È stato 30 volte più forte del terremoto dell'Aquila del 2009, che ricordo bene perché avevo conoscenti nella zona e aveva provocato 309 morti in una sola notte. A proposito di pensiero della ghianda a lungo termine, ha scritto ieri sui suoi social Mario Tozzi, geologo al CNR: un sisma di magnitudo paragonabile a quello di Taiwan, da noi, avrebbe raso al suolo molte città e probabilmente ucciso decine di migliaia di persone. Magnitudo 7,4 Richter, con quegli altri parametri, e solo, si fa per dire, alcune decine di vittime, significa che hai costruito bene, nonostante i mostruosi effetti sito. Viene un'idea su dove sarebbe meglio investire 14 miliardi di euro di denaro pubblico, ma sarebbe da paese civile che ristruttura per il futuro, pianifica e tiene conto delle priorità e delle generazioni future. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Quello che sentite è lo scatto di una macchina fotografica che immortala uno dei palazzi più colpiti dal terremoto, un palazzo rosso ormai più storto della Torre di Pisa, diventato il simbolo di questa scossa. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra, io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è giovedì 4 aprile 2024, cominciamo dalla scossa molto forte avvenuta sull'isola di Taiwan. Addirittura è stato diramato un allarme tsunami ieri, ma sembra essere rientrato. È il più grave territorio sull'isola dal 1999, quando un sisma forte 7.7 della scala Richter provocò 2200 morti. Ci sono state tra l'altro diverse scosse minori, migliaia di case sono rimaste senza elettricità, addirittura un'autostrada è stata rotta a causa sia di frane sia di cadute di massi. Ci sono comunque persone ancora intrappolate nei tunnel stradali, alcune persone erano intrappolate in minibus, altre ancora inizialmente in una miniera. A Taiwan conoscono bene i terremoti perché si trovano nel l'anello di fuoco del Pacifico, geograficamente appena 200 km di mare dalla Cina, che anche se reclama la sovranità sull'isola ha detto che è pronta a dare una mano, come il Giappone che ha già mandato degli aiuti. Aggiungo una riflessione: sono sicuro che a Taipei, finita la conta di questa tragedia, si dirà avremmo dovuto evitare anche queste morti, perché quando ti avvicini a un numero basso di morti ti rendi conto che nessun numero è accettabile. Esattamente come sui morti sulla strada, zero è il numero a cui dovremmo arrivare con una buona previsione, con una buona costruzione. Noi potremmo arrivare potenzialmente a zero morti per terremoto. Anche qui, pensiero a lungo termine. È passato un mese da quando lo Zambia ha annunciato lo stato di calamità a causa della siccità, ci troviamo in Africa orientale. Un mese dopo, ora tocca al Malawi. Siamo in Africa subsahariana, regione appena sotto al Sahara, molto sensibile all'aumento dei deserti, e quest'anno il clima ancora più caldo ha semplicemente fatto ridurre le piogge e quindi è aumentato il rischio di insicurezza alimentare, di persone senza acqua e anche l'aumento del rischio di malattie. Già qualche mese fa, a gennaio, il World Food Program aveva detto di essere al lavoro con il governo, aveva fornito cibo a quasi 3 milioni di persone lì nello Zimbabwe. E a proposito di nuovo di pensiero a lungo termine, la siccità è uno di quei temi dove dovremmo essere davvero in grado di pensare davvero in là, e se ne stanno accorgendo in Australia. Infatti uno studio ha verificato che in quel paese potrebbero avvenire, per via delle particolari caratteristiche geografiche, siccità molto lunghe. Dovremmo aspettarci che si verifichino siccità che continuano fino a 20 anni o più, dicono gli scienziati dell'Università dell'Australia. Quindi ovviamente, oltre a ridurre il più rapidamente possibile le emissioni, bisogna usare fonti di energia che non utilizzeranno acqua o il meno possibile. Bisogna avere dei piani di stoccaggio, di gestione dell'acqua, di reti di supporto comunitario, e queste cose, aggiungo, stanno avvenendo appunto già adesso, abbiamo visto. Bisogna arrivarci decisamente preparati per tempo. Questa notizia ho provato a verificarla da più parti, ma sembra in effetti ripresa dalla stessa identica fonte. Vi leggo il titolo come l'ho trovato. Il presidente del Botswana minaccia di inviare 20.000 elefanti in Germania riguardo a una disputa sulla conservazione. Qual è il tema? In Botswana ci sono tanti elefanti, ci sono tantissimi elefanti, circa 130.000, ossia un terzo della popolazione mondiale. Il presidente dice che gli elefanti fanno davvero tanti danni, danni alle proprietà, mangiano i raccolti, calpestano i residenti. Da un'altra parte ho trovato alcuni dati, consumano giustamente 200 litri di acqua al giorno, circa 400 kg di foglie, di cortecce di alberi, e quindi in diversi casi creano disagio agli agricoltori che già fanno un'agricoltura di sussistenza e sono già molto poveri e non hanno troppo cibo. Ora, per questo motivo il Botswana ha già donato 8.000 elefanti alla vicina Angola, ne ha offerti altri centinaia in Mozambico. Ora, cosa c'entra la Germania e la conservazione? Il presidente dice che il numero degli elefanti è esploso a seguito degli sforzi di conservazione che ci sono stati, mentre invece la caccia contribuiva a tenerli sotto controllo. È stato il ministro dell'ambiente tedesco a dire che invece dovrebbero esserci più limiti sull'importazione di trofei di animali da caccia, dell'avorio, del pregiato avorio di questi elefanti. Da qui la risposta provocatoria del presidente della Botswana, ha detto: guarda, allora a questo punto te ne regaliamo 20.000 di elefanti, così capite cosa significa. Il rischio però è che se le scorte di avorio dovessero diventare effettivamente merce appetibile per il mercato, il rischio di tornare a una caccia indiscriminata è presente, dicono i gruppi per i diritti degli animali, e che invece smorzare quel mercato è il modo per impedire il bracconaggio. Comunque la notizia era veramente assurda, quindi ho chiesto a un orario improponibile alla nostra esperta di conservazione di fiducia Valeria Barbi se c'è un punto in cui a un certo punto gli animali sono troppi.
Il prelievo venatorio degli elefanti in Botswana è un tema ricorrente. Il problema è che sì, è vero, è innegabile che gli elefanti arrecano danni all'agricoltura così come ai villaggi. Il problema però è che la specie è classificata come vulnerabile da UCN e il motivo per cui ci sono episodi di conflitto con l'essere umano è dovuto sostanzialmente alla perdita di habitat. Quindi togliamo habitat agli elefanti, ovviamente gli elefanti invaderanno lo spazio umano e questo crea conflitto. Il fatto però è che il prelievo venatorio non può essere una soluzione.
Grazie Valeria, tra l'altro in ritorno totale dalla sua spedizione Wayne We Are Expedition, che vi consiglio caldamente di andare a vedere. Non so se siete già tra i tanti italiani e italiane che avete visto C'è ancora domani, il film di Paola Cortellesi, che ha sfondato il record di candidature ai David di Donatello con ben 19 candidature. I premi verranno poi dati a inizio maggio. Tra l'altro c'è una bella notizia, perché faremo News dal pianeta Terra in live per 5 puntate speciali dal 18 al 22 aprile al Salone del Mobile a Milano. Domani vi raccontiamo un po' meglio i dettagli, facciamo un elenco di tutti gli eventi in live che ci aspettano nel prossimo mese, e lasciamo invece la parola a Giorgio Vacchiano, il nostro esperto forestale.
Una ricerca pubblicata dall'Unione Internazionale degli Enti di Ricerca sulle Foreste, in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, getta luce su quello che influenza la produzione di legno in Europa, proponendo risposte pratiche alle sfide del settore. E naturalmente la criticità più grande è la crisi climatica, con impatti a lungo termine sulla salute delle foreste e quindi anche sulla fornitura del loro legno. Alberi molto diffusi come pini, l'abete rosso, il faggio, sono vulnerabili alle siccità, alle tempeste, agli incendi, e quindi è necessario adottare misure adattative per garantire la resilienza delle foreste. Gli autori dello studio suggeriscono ad esempio di favorire la crescita di foreste miste e strutturalmente eterogenee, affiancando la capacità naturale degli alberi di riprodursi con la migrazione assistita di specie più adattate ai climi futuri. Ad esempio, si stima che in Europa la superficie adatta all'abete rosso potrebbe diminuire del 50%, e il settore del legno dovrà quindi ridurre la sua dipendenza da questo tipo di albero e considerare di produrre nuovi prodotti ad alto valore aggiunto, come le plastiche a base di legno, le fibre tessili o la cellulosa. Un altro aspetto cruciale riguarda i proprietari del bosco e i cambiamenti sociali che li riguardano. Con una crescente frammentazione della proprietà forestale e un forte disinteresse dei proprietari verso i loro terreni, diventa fondamentale per i responsabili politici stimolare l'aggregazione delle proprietà e la partecipazione attiva dei proprietari privati alla gestione dei loro boschi. Infine, lo studio sottolinea l'importanza dell'uso a cascata del legno e anche delle tecnologie innovative, entrambi essenziali per guidare la transizione verso la bioeconomia circolare e garantire anche alle imprese una più alta capacità di adattarsi alle future fluttuazioni dell'offerta di legno.
Grazie mille Giorgio Vacchiano, noi ci sentiamo domani, sempre qui a News dal Pianeta Terra. Scriveteci se volete a podcast@lifegate.it, perché nella puntata di domani, quella del venerdì, c'è uno spazio apposta per rispondere alle domande che ci mandate. Ci sentiamo domani, buona giornata.